brano un po' rock che ci conduce a questa prima pagina oggi dedicata a Leonardo Sciascia e al suo rapporto col cinema nello specifico. Intanto io saluto la nostra ospite Angela Bianca Saponari con noi al telefono. Buonasera, bentrovata.
Buonasera a voi.
Lei è docente di forme e modelli del cinema italiano all'Università di Bari e autrice de Il cinema di Leonardo Sciascia, luci e immagini di una vita, edito da Progedit. Allora, quello del grande intellettuale siciliano con il cinema è un rapporto che potremmo dire si muove in due sensi. Da un lato, lo sappiamo, alcune sue opere, diverse opere di narrativa, hanno trovato in vie diverse la trasposizione cinematografica come forma, sono diventati dei film. In altri casi lo stesso Sciascia si è soffermato a riflettere sul cinema come forma d'arte, come forma espressiva, e in questo senso ha scritto saggi importanti. Allora, sono anche i due filoni sui quali, mi pare di capire, si dipana il suo lavoro di ricerca che confluisce in questo libro. Allora, partiamo dall'aspetto saggistico, lo Sciascia critico cinematografico e visionario, se vogliamo, di un nuovo modo di fare cinema.
Beh, certamente sin dall'infanzia Sciascia è stato attratto dal cinematografo. Come tanti scrittori della sua generazione, ha frequentato la sala buia in un'epoca in cui il cinema rappresentava un orizzonte di miti e comportamenti nuovi, no, per la società italiana. E con l'età, con la maturità e anche con le prime esperienze, soprattutto nel campo editoriale, ricordiamo l'esperienza di consulente per la Sellerio, ha cominciato a interrogarsi sul valore sociale di tante pubblicazioni come i rotocalchi, per esempio, di Vistici. Ricordo un saggio bellissimo dedicato all'alfabeto delle stelle di Ramperti, e sul valore anche pedagogico del cinema, che soprattutto nella Sicilia arcaica, no, in cui viveva, serviva proprio a propagare miti di modernità. Molti di questi lavori, come la Zia d'America, la Sicilia nel cinema, il volto sulla maschera, sono proprio saggi che hanno l'ambizione di raccontare questa modernità che arriva nella Sicilia raccontata da tanta letteratura attraverso forme inusuali, no? Uh-huh. E ci riesce con grande sapienza, anche con un grande potere evocativo, con grande nostalgia, se rileggiamo oggi le sue pagine, davvero molto affascinanti.
C'è un elemento, peraltro, che io ho scoperto leggendo, sfogliando il suo saggio, che mi è stato gentilmente oggi spedito al volo da Progedit, relativo al rapporto con Pirandello. Dicevo, ho scoperto altro grande siciliano, lo conosciamo, maestro per certi aspetti, o punto di riferimento, ossessione di Sciascia, come lei stessa scrive. In particolare Pirandello viene conosciuto da Sciascia attraverso il cinema, perché l'impatto con Pirandello è attraverso un film del 1925 che porta sul grande schermo Il fu Mattia Pascal. Allora, perché Pirandello diventa un'ossessione?
Allora, Pirandello è vero, viene conosciuto attraverso questo straordinario film di Marcel Lebré in occasione di una proiezione pubblica. Lui scopre uno scrittore dal quale si sentiva molto distante, lo considerava troppo drammatico, no? E lontano dalle sue corde realistiche, ma quando poi scopre il pirandellismo di natura, lui si rende conto che in quel mondo ci vive davvero, e quindi si rende conto che tutto il mistero che è rappresentato all'interno delle opere e dei drammi pirandelliani è il mistero della realtà siciliana, anche della contingenza siciliana, in cui le persone davvero si trovano a dover essere quello che magari non credono di essere. E lì ecco che arriva il punto di congiunzione fra questi due grandi scrittori siciliani.
C'è un altro elemento, sempre relativo al rapporto con Pirandello e al fu Mattia Pascal nello specifico, che è quello che lei indaga con riferimento alla maschera. Mi pare di capire, nel leggere il suo saggio, che una delle sue tesi è che per Sciascia vivere in una città siciliana significa anche, in un qualche modo, non solo portare una maschera, ma abituarsi ad essere quella maschera. O mi sbaglio?
Esatto. Questa convinzione, tra l'altro un saggio molto interessante del 1978 di Leonardo Sciascia, si chiama proprio Il volto sulla maschera, ed è in questo saggio che lui parla del pirandellismo e della possibilità che il cinema ha di svelare i misteri del pirandellismo. Ecco, in questo saggio lui parla proprio della impossibilità di essere siciliani senza una trasfigurazione. E tant'è vero che lui dice la letteratura, lo dirà anche del cinema, sono l'unica forma di verità possibile che ci è concessa. E in questo senso il potere che lui affida all'arte in generale, alla cultura, è un potere molto grande in una realtà in cui davvero è difficile essere quello che si vuole essere.
Un'ultima domanda.
Filosofico complesso, sì.
Un'ultima domanda, Angela Bianca Saponari. Lei insegna cinema in varie forme, dicevo, all'Università di Bari. Secondo lei, in una battuta, ma anche scherzosa se vogliamo, come reagì Sciascia quando vide alcuni dei suoi racconti più affascinanti trasposti in pellicole cinematografiche? Gli piaceva in generale cosa veniva fatto dei suoi lavori in immagine, o che tipo di rapporto ha avuto con i film che venivano fuori spesso senza che lui ci potesse mettere becco dai suoi racconti?
Sì, il rapporto di Sciascia è stato uno degli scrittori più frequentati dal cinema italiano. Sono 12 i film che sono stati realizzati per il cinema, qualcuno per la televisione, dai suoi romanzi e racconti. Ma lui spesso non ha... ha scelto volutamente di non collaborare alla sceneggiatura, no, di queste trasposizioni, perché credeva che in realtà... il lavoro degli sceneggiatori e degli autori cinematografici dovesse essere autonomo rispetto al lavoro dello scrittore, dell'autore della storia. Lui voleva soltanto che si mantenesse la fedeltà allo spirito dei suoi testi, e questo devo dire che in molti casi è accaduto. Alcune volte ha preso le distanze, soprattutto da alcune scelte fatte da autori dei gialli, no? Che sono tra l'altro le opere più note, ricordiamo magari a ciascuno il suo, o Il giorno della civetta, no? Che sono film e racconti anche molto importanti. E alcune volte c'è, quindi è rimasto male, altre volte invece ha apprezzato tanto il lavoro e le scelte fatte sui suoi testi da parte di registi. Tra l'altro ricordiamo che i più grandi registi del cinema impegnato degli anni 60 e 70 hanno dedicato attenzione alle sue opere letterarie.
È anche una pagina di cinema che vale la pena riscoprire. Il cinema di Leonardo Sciascia, Luce e immagini di una vita, il saggio pubblicato da Progedit di Angela Bianca Saponari, che ringrazio per questa prima chiacchierata introduttiva. Grazie, buona serata, buon proseguimento.
Grazie a voi.